Andiamo avanti con la nostra carrellata che stiamo facendo sulla lettera di Paolo ai Galati. Il titolo che quando mai dovesse capitarvi di predicare, avrete una persecutrice che vi telefona e vi dice: che titolo devo mettere? No? E vi stressa finché non date un titolo al vostro messaggio. Qualche volta me la cavo con riflessioni sulla lettera ai Galati. No, questa volta ho dato revisionismo, fermezza e coerenza come spunto per quello che diremo stamattina. La lettera ai Galati, riprendiamola sempre un po' nell'insieme, perché sennò guardando i particolari perdiamo sempre di vista l'immagine generale. La lettera ai Galati è una lettera che Paolo scrive ai cristiani di una certa zona della Turchia per mettere i puntini sulle i su alcune cose che stavano succedendo. Quelli cristiani, quei fratelli di origine non ebraica, erano stati influenzati, avevano ricevuto delle informazioni sul fatto che la loro fede, la loro salvezza era tale solamente se ricominciavano ad osservare anche tante pratiche, tante usanze, tante indicazioni della legge di Mosè, quello che noi adesso diremmo del Vecchio Testamento, perché se no non erano veramente salvati. Quindi sì, la salvezza per grazia, ma dovete anche fare questo, quello, 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 quell'altro. Paolo si irrigidisce su questo, dice: no, questo non è assolutamente vero, quello che vi ho predicato io era quello che era la verità, quindi tutte quelle altre cose che vengono aggiunte, tutte queste altre nuove versioni del Vangelo sono tutte sbagliate, e quindi vuole ribadire questo concetto. Quindi nel tutta la lettera vuole ribadire la salvezza solamente per grazia attraverso la fede, e tutte le cose che noi dobbiamo fare, il nostro comportamento, deve essere una conseguenza della nostra fede e non un elemento che porta alla salvezza della nostra vita. Quindi vuole rimarcare bene questo. Tante cose dovrete farle, ma non come causa, ma come effetto della vostra fede, della vostra salvezza, della vostra relazione con Dio. Quindi adesso stiamo guardando la parte iniziale, quando Paolo sta mettendo in evidenza il fatto che la salvezza è per grazia, quindi lasciamo perdere tutte le cose che bisogna fare per avere la salvezza, per essere salvati, per avere il giusto rapporto con Dio. Nel primo capitolo Paolo ha iniziato il discorso ritornando, richiamando alla mente il fatto che quello che lui aveva predicato non l'aveva imparato da nessuno, non era l'effetto di suoi pensieri, riflessioni, lucubrazioni strane, ma lui l'aveva ricevuto per rivelazione direttamente da Dio. E ovviamente il riferimento, anche se non lo fa in maniera esplicita, è a quando lui aveva avuto quella visione di Gesù mentre stava andando a Damasco ad uccidere e imprigionare i cristiani che vivevano là. Nel capitolo 2 prosegue con questo discorso. Quindi leggiamo il capitolo 2 della lettera ai Galati. Poi, trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunzio tra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati per il timore di correre o di avere corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto all'imposizione di costoro neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono di maggior stima non mi imposero nulla, anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri, riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano destra in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia, perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminava rettamente, secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti, «Se tu, che sei giudeo, vive alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi, giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore di peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Qui le argomentazioni di Paolo cambiano. Paolo qui, mentre prima dice il messaggio che vi ho dato è vero perché l'ho ricevuto per rivelazione diretta da Dio, senza inquinamenti, adesso dice guardate che non soltanto il mio messaggio è vero perché ve lo dico io, ma quando io sono andato a confrontarmi con gli altri apostoli che erano stati chiamati prima di me e ho detto fra di loro, sentite, io predico questo, vado bene o vado male? Loro mi hanno detto, guarda che vai bene, non c'è stato nessun problema, anzi, a dimostrazione ulteriore, c'era con me Tito, che era un greco, che non era circonciso, era un cristiano che si era convertito senza aver fatto tutte le pratiche giudaiche, neanche lui è stato obbligato a osservare le regole giudaiche per dimostrare che era veramente cristiano. Quindi riprende l'argomentazione dicendo guarda che il mio messaggio è stato anche accettato, approvato e confermato dagli altri apostoli. Non mi è stato imposto niente di più di quello che io stavo predicando fino a quel momento. In questo modo Paolo sta dicendo la Chiesa di Gerusalemme di fatto ha accettato che ci fossero delle diversità nella Chiesa di Cristo, che ci potesse essere cristiani senza aver osservato tutte le leggi riportate nel Vecchio Testamento. Potevano esserci dei cristiani anche se non erano ebrei, cosa che Pietro aveva già scoperto per conto suo, quando Dio lo aveva mandato a predicare a un italiano, a Cornelio, un ufficiale romano, e l'aveva dovuto convincere in maniera molto dura, con delle visioni, rimproverandolo, dicendo che lui non doveva rendere impuro quello che Dio aveva purificato. È stato molto direttivo e diretto e forte Dio con Pietro, perché Pietro dice no, io con le persone che non sono ebrei non voglio avere niente a che fare perché io non l'ho mai fatto e non voglio cominciare adesso. Quindi c'era già stato questo. Però tante volte noi le cose tendiamo a dimenticarcele. Quindi Paolo verifica quello che lui aveva detto, quello che lui stava predicando, dice anche perché ci sono delle persone che si sono infiltrate fra di noi, non dei fratelli che la pensano diversamente, dice dei falsi fratelli, cioè delle persone che stanno recitando una parte, delle persone che dicono di essere cristiani ma non lo sono e creano di fatto confusione e fomentano la confusione e la divisione. Persone che sono curiose, che vengono semplicemente a vedere quello che noi combiniamo. Quindi va avanti con questa dimostrazione dicendo comunque neanche loro, neanche i fratelli di Gerusalemme, Pietro, Giovanni e Giacomo, il fratello di Gesù, mi hanno detto niente di diverso da quello che io vi stavo predicando. Quindi, il Vangelo, la salvezza è per grazia, mediante la fede, nel sacrificio di Cristo. Punto. Tante altre cose non servono. Ed è interessante, quello che sta dicendo Paolo, non è, come tante volte magari ci suona all'orecchio, noi non dobbiamo, siamo salvati per grazia, e non per opere, quindi non sono le opere buone che facciamo che ci possiamo meritare qualcosa. Le opere buone, che vuol dire fare del bene alle persone, tante volte come lo interpretiamo. Il messaggio di Paolo è molto più radicale. Le opere di cui parla Paolo non sono il voler bene agli altri, il fare le cose buone per gli altri, il comportarci bene, l'essere pietosi, come tante volte si dice, far la carità alle persone. No, Paolo sta dicendo che quello che è inutile per la salvezza è l'osservanza di quello che la Bibbia dice. Capite? Sta dicendo, la legge, quando lui parla di legge, si riferisce alla Torah, a quello che Dio aveva rivelato nel Vecchio Testamento. Dice, quelle cose, obbedire a quelle cose là non serve a niente per il vostro rapporto con Dio, perché quelle cose là, come dirà più avanti, sono soltanto una dimostrazione che voi siete un fallimento, che noi siamo un fallimento, perché non siamo riusciti ad osservarla. Quelle vi servono soltanto come specchio, per farvi vedere che disastro che siete, perché di fatto non riuscirete mai ad osservarle come devono essere osservate. È soltanto un modo per dimostrarvi quanto siete un fallimento. Quindi le cose che Dio aveva detto, di fare, fai così, non servono a niente per la salvezza. Per Paolo questa è stata una rivoluzione nel suo modo di pensare che noi non riusciamo a immaginarci. Perché lui era intriso di quello. Lui era fin da bambino, si era sentito ripetere che per piacere a Dio bisognava fare così, 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 le famose 635 regole che un buon ebreo doveva seguire. 635, anche soltanto ricordarsele tutte era un'impresa. Osservarle poi lasciamo perdere, ma soltanto anche soltanto... Voi vi ricordate i 10 comandamenti? Mi sapreste 10? 1, 2, 3? Li sapete tutti 10? O ve ne dimenticate sempre uno? Come succede con i nomi dei 7 nani e così via. No? I 10 comandamenti. A volte ce ne dimentichiamo qualcuno, no? E sono 10. 635. Paolo era nato e cresciuto in quel modo. Adesso dire... Guardate che quelle cose lì non servono a niente. Per lui è qualcosa di... Andava contro il suo DNA, aveva avuto proprio una trasformazione, una modificazione genetica per cambiare questa posizione. Però lo afferma perché dice, io ci sono passato, Quindi non venitemi a raccontare che per essere salvati bisogna anche osservare tutte le regole del passato. Non venitelo a raccontare a me. Io ci sono uscito da quelle storie lì. Quindi non venitelo a raccontare a me. Però cosa comporta tante volte l'osservare delle regole? Ci dà a volte un'idea, come dice a volte, altre volte Paolo, un'idea di struttura, un'idea di perbenismo, un'idea di una certa liturgia, ci dà sicurezza. Il sapere che bisogna fare questo, 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 ci dà una certa sicurezza. Cosa devo fare? Fai così, così, così. Ok, allora io so cosa fare. Cosa fai? Fai il bravo. Cosa vuol dire fare il bravo? È molto più semplice sentirsi dire fai questo, questo, questo e questo. Ci dà più sicurezza, perché sappiamo quando abbiamo finito, sappiamo valutare le cose in maniera più semplice. Quindi a volte può esserci il pericolo di cadere in comportamenti così ci sentiamo a posto, che quindi ci serve, se faccio queste allora sono sicuro della mia salvezza. Paolo sta dicendo no, le cose non funzionano così. E nell'argomentazione prosegue dicendo anche, e non soltanto quelle cose a Gerusalemme con loro, ma una volta ho dovuto anche tirare su di peso Pietro. Cioè, Paolo che dice devo tirare su di peso Pietro, che ha ritenuto uno dei pilastri della Chiesa, un riferimento, Pietro che era stato la persona con la quale aveva parlato, dice, una volta ho dovuto riprendere Pietro perché Pietro si stava comportando da persona assolutamente incoerente. Eravamo insieme a dei credenti, ad Antiochia, stavamo mangiando insieme, eccetera, arrivano degli altri fratelli dalle chiese ebraiche e Pietro, farsi vedere che mangiava con persone non giudee, ha cominciato a sentirsi a disagio, ha cominciato a fare marcia indietro, ha cominciato a defilarsi, ad andarsene, quasi si vergognava o aveva paura che qualcuno lo vedesse mangiare con persone che non erano ebrei, con dei cristiani non ebrei. Allora lì l'ho tirato su di peso. Di fronte a tutti gli ho detto sei un ipocrita. Dice, tu stai recitando, e non soltanto reciti tu, ma stai coinvolgendo anche altri in questo tuo comportamento sbagliato. E stai confondendo così tanto bene le idee, dice che anche Barnaba, che aveva vissuto e viaggiato con Paolo, che era andato in giro a predicare il Vangelo ai non ebrei, eccetera, anche lui si è trovato in questa situazione in cui Pietro ha creato una divisione nella Chiesa. Eravamo tutti insieme e Pietro ha cominciato a creare una divisione. Noi e voi. Noi giudei, voi non giudei. Io non mi sento più in comunione con voi, perché voi non osservate certe regole. Perché voi non siete circoncisi, oppure non andate al Tempio di Gerusalemme, oppure non sappiamo quali erano tutte le cose che potevano mettere Pietro a disagio. Mangiate delle cose che la legge proibisce. Anche lui è caduto in questo. E Paolo dice no, non ci siamo. Perché questo sta creando divisione, sta creando una divisione nella Chiesa. Tu, Pietro, che quando non ci sono loro ti comporti come gli altri, perché quando ci sono loro a un certo punto ti tiri indietro e crei questa divisione? Stai facendo vedere, o stai dando l'immagine, che tu ti senti migliore degli altri. E questa è una cosa che tante volte noi facciamo. Quando magari in certe situazioni, ah no, io le mani non me le sporco. Cosa stanno dicendo io le mani non me le sporco? Vuol dire che io le ho pulite e loro ce le hanno sporche. Quindi io con loro non voglio niente a che fare. Saranno anche dei fratelli. E qui è un punto molto delicato. che ve lo metto come un po' una pulce nell'orecchio, riflettiamoci. Quando noi diciamo, sì, saranno anche dei fratelli, ma io con loro non voglio avere niente a che fare. Cosa stiamo dicendo? Sì. Sì, sì, no, non metto in dubbio che siano dei fratelli, non metto in dubbio che siano delle persone per le quali Cristo è morto, però, e ci mettiamo, però loro si vestono in questo modo, si siedono in quell'altro, al posto di avere il pulpito qui ce l'hanno là, pensiamoci, se a volte anche noi non facciamo cose di questo genere. Paolo non è che andava contro ai giudei per partito preso, che Paolo in altre situazioni osserva degli aspetti della vecchia legge. Pensiamo quando va a Gerusalemme, che poi viene arrestato, che in quella situazione lui va al Tempio a sciogliere un voto. I voti erano qualcosa che potevano essere fatti, il Vecchio Testamento dava delle indicazioni, e per sciogliere un voto bisognava andare al Tempio, quindi lui non rifiuta quello, va al Tempio. Per cosa? Perché vi ha detto, guarda, per non scandalizzare queste persone, vai, così evitiamo un sacco di problemi. E lui dice, va bene, non c'è problema. In quel caso non era messo in discussione l'elemento essenziale della salvezza, della grazia. E quindi si adatta. Timoteo lo fa circoncidere. Come? Tito no e Timoteo sì. Allora, Paolo, sei tu che sei incoerente. No, perché la situazione è diversa. Un conto è fare delle cose per amore di pace, per non creare tensioni, ma quando non sono così fondamentali. Un conto è quando quelle cose vengono spacciate per fondamentali. Allora, magari bisogna irrigidirsi, come Paolo fa in questa situazione. Barnaba si fa trascinare. E a volte penso se Barnaba era un buono, era una persona che cercava la conciliazione con tutti, il suo stesso nome. Barnaba vuol dire figlio della consolazione, quindi c'era questo aspetto importante, faceva parte del suo carattere. E in quella situazione sembra che anche Barnaba sia stato trascinato da un senso di, ma sì, tutto sommato, no, per non scandalizzarli, per non... Tante volte noi, per non scandalizzare qualcuno, facciamo delle cose sbagliate. Ed è una cosa a cui bisogna a volte riflettere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo magari accondiscendere, dei momenti in cui bisogna stare molto più rigidi, a seconda del significato che quel comportamento viene ad avere. Quali sono alcune riflessioni che possiamo fare su questo testo? Il problema che Paolo sta denunciando è che dalla salvezza per grazia questi credenti stanno scivolando ancora a una salvezza per grazia e anche osservando alcune regole. Cioè stanno tornando indietro, non tanto loro in se stesso, perché loro erano, i Galati non erano ebrei. Quindi non, per loro non voleva tornare, non voleva dire tornare a quello che facevano prima, voleva dire per loro tornare a quello che era un rapporto con Dio di stile giudaico. Era un tornare indietro dal punto di vista di quello che era la rivelazione di Dio sul rapporto con Lui. Ma la tendenza che stanno prendendo era quella dei credenti ebrei che dicevano sì, la salvezza, però ci sono anche queste altre cose. Pietro ci stava cadendo anche lui, c'è caduto anche lui, Barnaba ci stava scivolando anche lui, altri giudei che prima erano lì che mangiavano dicendo non c'è problema, siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo, anche loro scivolano su questo. E a volte riflettevo, non è che anche noi facciamo cose del genere? Quando magari facciamo scelte importanti, scelte radicali. E poi, per un motivo o per l'altro, facciamo marcia indietro. Sì, è vero, il Signore, però, incominciamo con i nostri piccoli compromessi, il Signore mi ha fatto capire che devo buttare via quella cosa là, che non devo più fare quella cosa lì, o che devo fare quell'altra, l'ho capito, il Signore mi ha fatto capire, rivelazione, poi piano piano, e incominciamo a farlo, poi piano piano, ricominciamo a fare le cose che facevamo prima, razionalizzando, dicendo che sì, vabbè, ma tutto sommato, però. Quello che ho chiamato revisionismo, cioè il fatto che abbiamo raggiunto certe posizioni importanti, stabili, ferme, radicali, e poi piano piano ricominciamo a dire sì, però bisogna anche, non come conseguenza, ma come causa. Oppure siamo capaci di rimanere fermi sulle nostre posizioni essenziali, oppure per amore di pace lasciamo perdere le cose importanti. Un po' con un relativismo. Ma sì, tanto. Se è giusto per te, va bene. Oppure, quando incominciamo a amare l'amore, quando, al posto di amare Dio, incominciamo ad amare l'amore, ad amare il bene in se stesso e non Dio. Perché non so quanti di voi, adesso rimbalzerà su internet nei prossimi giorni, è stata data la notizia alla radio, probabilmente anche qualche televisione e così via. Oggi a Milano c'è la benedizione di una coppia omosessuale in una chiesa valdese. Ma perché? Ho sentito l'intervista al pastore di quella chiesa. Si vogliono bene. L'amore dell'amore. Cioè, tutto sommato, come possiamo non benedire qualcosa, non invocare la benedizione di Dio su qualcosa che è buono, l'amore che c'è fra queste due persone? Ed è questo il ragionamento che tante volte viene fatto. Tutto sommato, cosa fanno di male? Si vogliono bene. Cosa ha fatto di male quella persona che ha piantato la moglie o il marito? L'ha fatto per amore di un'altra persona. L'amore dell'amore. Capite? Come può prenderci? Tutto sommato, cosa c'è di male? Siamo capaci di rimanere fermi? La nostra fermezza? Dire no, è sbagliato. Ma sei l'unico che la pensa così? Può darsi. Ma siamo capaci di essere fermi contro tutti? O ci facciamo trascinare nel nostro comportamento, quindi la coerenza. Il comportamento di Pietro influenza gli altri, perché dice, e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui. Cioè, quello che fa lui porta anche gli altri a comportarsi male. Se lo fa Pietro, e allora lo faccio anch'io, sono giustificato. L'ha fatto Adino, no? Scusa, se l'anziano si comporta male, beh, allora giustifica tutti i nostri comportamenti sbagliati, che se lo fa Dino è giusto, no? Cosa vuol dire se lo fa Dino è giusto? Che Adino diventa il nostro modello di riferimento. È quello che è successo a questi giudei. Il comportamento sbagliato di Pietro ha portato anche altri a comportarsi male. E questo, da questo mi sorgono due domande, due riflessioni. Uno, quanto noi ci facciamo influenzare dagli altri col telefonino in fondo mentre si c'è la predica, ad esempio, senza dire a quello vicino, no, c'è la predica, spegni il telefonino perché non è giusto. Questo è un esempio di questo. Sto vedendo qualcuno che sta facendo male, però faccio finta di niente. Anzi, magari tiro fuori anche il mio telefonino per fargli vedere il mio e fargli vedere che il mio è più veloce. Capite? Siamo capaci di dire no, è sbagliato, quando qualcuno intorno a me lo sta facendo? Oppure ci facciamo coinvolgere da quello di sbagliato che stanno facendo gli altri? Uno sta chiacchierando, ci mettiamo a chiacchierare anche noi. Ci facciamo trascinare. Ci facciamo coinvolgere. Oppure siamo noi che coinvolgiamo gli altri in questioni positive? Quanto la nostra influenza è positiva in tutti quelli nelle persone che ci circondano? Quindi quanto ci facciamo trascinare e il nostro comportamento, la nostra vita è di stimolo positivo o negativo per gli altri? Queste sono riflessioni che facevo su questa situazione di Pietro. Poi ci sono piccole chicche, come dicevo l'altra volta, dei germogli nell'albero che si sviluppa, ogni tanto ci sono dei germogli particolari che sono messi lì in più. Dio non ha riguardi personali. Noi ce li abbiamo, i nostri titoli. È interessante quando, come vedo le cose che cambiano nella mia... Cioè sto invecchiando e quindi vedo ho prospettiva lunga, no? Una volta ero Gianfranco, poi sono diventato il fratello Gianfranco, poi sono diventato il fratello Giuni, no? Poi ho cominciato a essere il fratello dottor Giuni, poi il dottor Giuni fratello, no? Sembra che la mia reputazione dipendeva da altre cose e non dalla mia persona. Cioè il rispetto che avevano per me cambiava non per me come persona, ma a volte per i titoli. E quindi a volte mi chiedo, quando noi abbiamo a che fare con le persone, abbiamo dei riguardi personali in base a quello che noi reputiamo essere la loro importanza in un modo o nell'altro, o no? Il nostro nepotismo o non nepotismo. Quindi abbiamo dei riguardi personali, e questa è una cosa che è molto difficile da gestire. Mi sono trovato a doverlo fare all'eBay per 2 anni, quando mi sono trovato a dover insegnare e dover poi fare gli esami con Emmanuel e con Gioia. Quindi vai a valutare i compiti di tuo figlio o di tua figlia. È facile avere riguardi personali, ma non solamente dire, vabbè, lei o lui gli do 30, no, anche al contrario, tendere magari a essere ancora più rigidi, più, come si può dire, richiedere di più verso certe persone che non verso le altre. Anche questo è nepotismo, per certi aspetti, è avere un riguardo personale. E non voler non comportarsi nello stesso modo e dire questa persona è valida quanto questa, uno l'altra è lo stesso. No, scelgo questo perché quest'altro, o non lo scelgo perché quest'altro è mio figlio. È difficile. Ci ricordiamo dei poveri? Una traduzione dice che Paolo dice, mi raccomandavano di ricordarmi dei poveri, come ho sempre cercato di fare, come mi sono studiato di fare. Un'altra forma, quale potrebbe essere tradotto, leggevo, è cosa che ho sempre fatto. Quello per dire, questa è una cosa che io, in ogni caso, indipendentemente dalla loro raccomandazione, io in ogni caso lo facevo. Poveri. Paolo, sappiamo che è stato coinvolto in una mega raccolta di fondi per la Chiesa di Gerusalemme. Noi come ci comportiamo in questo? Nel nostro, potremmo dire, varie forme di impegno sociale. E poi l'ultimo germoglio, l'ultima gemma, essere crocifissi con Cristo, famoso testo. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Che cosa ha voluto dire la crocifissione per Cristo? L'abolizione della legge. Paolo sta dicendo, anch'io ho eliminato dalla mia vita tutto riferimento alla legge perché voglio vivere per Cristo. Quindi tutto il mio legalismo lo crocifisso, tutto i miei vecchi schemi di pensiero li ho crocifissi, li ho lasciati là, perché adesso voglio vivere in un modo completamente nuovo, una immedesimazione nella eliminazione del legalismo dalla sua vita. E per noi che cosa vuol dire? Per vivere secondo nella fede, nella fiducia del Figlio di Dio che mi ha amato, che ha voluto il mio bene ed è morto per me. Noi cosa stiamo facendo? Cioè, questo è un riferimento importante per noi. L'abbiamo sempre presente, faccio averlo presente qui, come dico tante volte, uscendo è un pochettino più complicato. Quindi, riassumendo, la nostra fede si basa sul nostro rapporto con Dio o semplicemente sull'osservanza di regole, regoline o regolette? Abbiamo lasciato da parte il nostro tentativo di osservare delle regole, il nostro legalismo, per sentirci a posto? O viviamo questo continuo, chiamiamolo leggero, spero di riuscire a spiegarmi, travaglio interiore che ci mette sempre in discussione per dire ma non sentirti così a posto, perché non è osservando le regole, quindi è un rapporto personale. E quindi quando il nostro rapporto con Dio è perfetto, quindi un pochettino di disagio, provalo sempre, perché ti tira le orecchie e ti dice ricordati di essere a posto con Dio, non che dobbiamo essere nel panico e dire chissà se Dio mi ha perdonato, ma sapendo che Dio mi ha perdonato dire cosa posso fare ancora, perché non mi sento ancora di essere aver dimostrato in maniera adeguata la mia riconoscenza a Dio. Perché quando siamo troppo sicuri, allora è quando cadiamo. Chi pensa di stare in piedi, diceva Paolo, stia attento che inciampa. Perché ci sentiamo troppo sicuri di noi stessi. Quindi il nostro rapporto con Dio su cosa si basa? E siamo tornati per caso indietro ai nostri vecchi schemi di comportamento? Dopo aver scoperto la grazia di Dio, sono ritornati ai vecchi modi di fare, di voler fare le cose come diciamo noi, di farci una nostra idea di Dio, come ce la facciamo prima, di cadere in quello che era il nostro modo sbagliato di rapportarci con Lui. Ci siamo rimangiati quello che avevamo buttato via. Siamo andati a raccogliere la nostra spazzatura. L'abbiamo buttata via. E poi dopo averla buttata via, perché no, tutta roba vecchia, sbagliata, brutta, un po' di nostalgia. Sì, però mi ricordava quella. Allora andiamo ancora nel cassonetto, sperando che sia ancora là, per riprendere prima quella cosina, poi quell'altra, poi quell'altra, poi quell'altra, e ce le rimettiamo tutte in casa. Padre, perdonaci per tutte quelle volte che andiamo a riprendere le cose che abbiamo buttato via, che ci siamo resi conto all'inizio del nostro rapporto con Te che non c'entravano niente, che erano sbagliate, che erano inutili, e vogliamo rimettere la nostra vita. Cominciamo a trovarci delle giustificazioni. Padre, Perdonaci per tutte quelle volte che ci facciamo influenzare negativamente dalle persone intorno a noi, non siamo fermi nella nostra vita, nella nostra fede. Perdonaci per tutte quelle volte che la nostra vita porta altri a comportarsi male, perché sono influenzati negativamente da noi. Aiutaci a essere dei modelli, degli esempi, che possiamo dire come Paolo, che noi siamo stati anche noi crocifissi e non siamo più noi che viviamo, ma vogliamo vivere la vita di Cristo, la vita che Cristo avrebbe vissuto, sapendo che Lui ci ha voluto così tanto bene da essere disposto e a volere morire per noi, per colpa nostra e per il nostro bene. Che lo Spirito Santo possa farci capire che cosa ancora dobbiamo cambiare nella nostra vita per essere fermi e coerenti in quello che è il nostro rapporto con Te. Nel nome di Gesù.